Bentornati in questa nuova settimana con Torino Free Time. Oggi siamo Martina e Nicolò.
Ciao ragazzi.
Ciao. Lo so che è l'ultimo giorno di vacanze, noi siamo sempre qui a supportarvi in quest'ultima serata, perché domani si torna a lezione.
Infatti, mentre sarete tristi, godetevi quest'ora con noi e con la voce di Martina che sta
molto sexy,
morendo.
Lo so.
Vabbè.
Allora, mi raccomando, dovete ascoltarci tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 sul sito della nostra web radio www.ondequadre.polito.it.
E mi raccomando anche seguirci tutti i social, su Facebook
Torino Free Time,
ma anche della nostra web radio,
sì,
che è Polito Ondequadre su Facebook.
Sì, o Polito _ Ondequadre su Instagram. E poi anche la nostra email, torinofreetime@gmail.com.
Dove
mandare
tante mail,
tanti saluti
se volete salutarci, siamo qua. E anche se siete organizzatori di eventi, volete proporre un evento, volete sponsorizzarlo, ditecelo, che insomma vi inviteremo a raccontarcelo, insomma.
Sì, quindi direi di lanciare la prima canzone per poi entrare nel vivo della puntata.
Ma mi raccomando, questa puntata è ricchissima di eventi e anche di ospiti, quindi non chiudete subito la chiamata, subito la puntata adesso, ma rimanete perché...
Piccolo spoiler, chiamata.
Piccolo spoiler, ma non vedrete poi, quindi tutti collegati. Quindi lanciamo la prima canzone, un gruppo torinese a cui sono tanto affezionato, quindi Gli Eugenio in Via di Gioia con Giovani Illuminati.
La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia, e ora che non ho più niente da inventare, divento uno spettatore, lontano dal gusto, lontano dal tatto, lontano da tutto, lontano dalla casa in cui vivo, lontano dalla finestra, lontano dal pavimento laccato, lontano dal parché, lontano dal perché di tutto questo, dalla ragione, dalla regione, provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete, con te che sei qui vicino ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Noi siamo giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Meno per fare spazio a poche parole chiave. Ave, avi, abbiamo dimenticato i vostri racconti. Esterno al ricordo, comune il sapere, certe le fonti. Comodo, automatico, modifico la casa. Stando fermo, quanto amo viaggiare. Stando fermo, condizionare l'aria in terza persona. Non sento più freddo, non provo dolore. Sono e non sono un giovane illuminato. Solo modo per non spegnermi. Cinque sensi, io sono cinque di 2.0. Un solo modo per non spegnermi. Cinque sensi, quattro spegnere di 2.0. Un solo modo per non spegnermi. Cinque sensi, quattro cinque di 2.0. Un solo modo per non spegnermi. Una sola tacca lontano dalla casa in cui vivo.
Questi erano Gli Eugenio in Via di Gioia con Giovani Illuminati. Allora, questo weekend dal venerdì 21 a domenica 23 inizia il Torino Comics, che sarà a Lingotto Fiere nei padiglioni 2 e 3. Nico, come si possono acquistare i biglietti?
Allora, i biglietti si possono acquistare su vivaticket.it online, quindi, oppure direttamente alle casse, e le casse saranno aperte dalle 9 alle 19 nei giorni della manifestazione. Il biglietto costa intero 13 euro, sono ridotto 11, poi ci sono anche i biglietti ridotti per i cosplay, gli abbonamenti. Diciamo che tutte le informazioni le potete trovare su torinocomics.it, insomma, tutte le varie,
sì,
appunto.
I padiglioni saranno aperti dalle 9.30 alle 19.30, infatti, tutti i giorni.
Infatti, allora, in questa 23esima edizione del Torino Comics ci sono una serie di aree proprio dedicate.
Sì, tipo l'area videogame, che si fa ogni anno sempre più ricca. Quest'anno ospiterà le finali dell'Italian Gaming League, il campionato italiano di eSport. Il torneo è iniziato il 15 febbraio, vede i migliori team italiani sfidarsi online su tre dei più importanti videogiochi in circolazione, che sono League of Legends, Hearthstone e FIFA.
Il pubblico potrà assistere alle finali direttamente al padiglione 3 su maxi schermo e insomma, tra l'altro, l'Italian Game League può già vantare il montepremi più alto,
sì,
d'Italia per il torneo di
eSport. Sì, nonostante è la sua prima edizione,
infatti,
ci sono ben 14.000 euro in palio, in cui 10.000 per League of Legends, 2.000 per FIFA e 2.000 per Hearthstone.
Esatto, premi quindi molto alti. Peraltro sarà comunque allestita all'interno del padiglione 3 un'area tornei invece aperta a tutti, questa volta con 100 postazioni game, e dove tutti potranno sfidarsi gli appassionati.
Sì, quindi mio fratello potrà andare,
esatto,
e divertirsi
lo
tutto
vedremo
il
lì, e ci può iscrivere direttamente in fiera e tutti i giorni dall'orario di apertura fino alle 13, insomma, quindi per chi volesse c'è anche questa possibilità. C'è poi, ovviamente, come in tutti i Torino,
sì,
Comics, l'area per i cosplay.
Sì, infatti questo nuovo circuito porterà dei cosplay da diversi paesi del mondo che si sfideranno in un contest internazionale al Japan Weekend di Madrid a settembre. E ormai i cosplayer stanno, diciamo, prendendo sempre più piede, cioè...
Infatti, quindi anche le gare internazionali stanno appunto nascendo, queste selezioni italiane sono... Proprio,
sì,
per uno importante come...
Che si svolgeranno il 22 aprile,
infatti,
alle ore 15 presso il palco di Torino Cosplay, con una, con una fase di pregiudicamento, prejudging.
English shish.
Esatto, a partire dalle ore 13 verranno selezionati un singolo, che verrà giudicato solo ed esclusivamente per la fattura del costume e gli accessori. Una coppia, che verrà valutata per il costume e l'esibizione sul palco.
E i vincitori poi si aggiudicheranno viaggio, vitto, alloggio per partecipare appunto alla finale a Madrid. E invece il 23, domenica 23, ci sarà il classico cosplay contest di Torino. Appuntamento appunto sul palco a partire dalle ore 14. Il presidente di
giuria.
Il presidente di giuria, non ce la faccio a parlare.
È Arturo Brachetti.
Infatti ospite d'eccezione.
Sì, quindi il maestro del trasformismo.
E sarà possibile anche iscriversi in loco per voler partecipare con una serie di categorie,
sì,
maglior costume maschile, femminile, gruppo, coppia, insomma.
Migliore interpretazione, migliore accessorio.
E tanti altri.
Sì. Ci sarà poi un'area dedicata a YouTube.
Infatti.
In cui ci sono gli youtuber dell'Illuminati Crew, che saranno ospiti di questa edizione del Torino Comics. Illuminati Crew è un progetto che nasce dalla collaborazione di 7 canali YouTube tra i più seguiti in Italia e capace di generare oltre 50 milioni di visualizzazioni al mese.
Saranno presenti nel padiglione 2 nelle giornate di sabato e domenica, disponibili per i fan, per foto, autografi e quant'altro.
Sì,
c'è poi l'area medioevo.
Sì. Che non ci interessa. No, che a me non interessa, ma va bene.
L'area medioevo, insomma, saranno allestiti tende da campo, ci saranno rievocazioni
storiche,
di mestieri, quotidiana, per tutti gli appassionati
ci
di medioevo.
Saranno simulazioni di combattimenti.
Infatti,
con
sarà
spade.
Come un po' come rivivere il medioevo, per,
sì,
chi volesse.
Game of Thrones Inside.
Infatti. E infine l'area sci-fi.
Sì, l'area sci-fi che accoglie i nuovi cadetti dell'Accademia della Flotta Stellare e il tenente comandante Data.
Spiega che... un po' le prove da superare sulla USS Arecibo per diventare ufficiali. Insomma, per i fan di Star Trek ci sarà tutto il necessario. Anche per i più, come dire, temerari, si potrà fare il famoso test della Kobayashi Maru. Magari qualcuno riuscirà a vincerlo questa volta.
Sì, vedremo.
E direi quindi di andare avanti.
Sì, e ci ascoltiamo Oro Nero di Giorgia.
Parlano di me. Una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me, una di me. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero e questa sono io e loro sono oro nero. Oro nero, oro nero, oh, oh, oh. Parlano di te, un uomo che si perde, ma dà un abbraccio alla vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi sapere. Cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
E questa era Giorgia con Oro Nero. E adesso oggi abbiamo un importante ospite che è con noi, diciamo, telefonicamente, per problemi di spazio, perché ci parla direttamente da Roma, ed è un importante cosplayer, Ambra, che salutiamo, grazie per essere qui.
Ciao, ciao a tutti.
Allora,
vai con la prima domanda.
Siamo tanto curiosi, perché io vorrei un po' sapere come ci sei entrata nel mondo dei cosplayer, se conoscevi qualcuno o se per tua iniziativa, per tua curiosità.
Allora, io sono sempre stata molto interessata a tutto il mondo dei fumetti, dei manga, della recitazione, insomma tutto quello che ruota attorno soprattutto alle arti disegnate, ma anche alla parte del cinema. E quindi quando ho scoperto che esisteva il Romix, che è la fiera di Roma, ho deciso di andare a vedere, ed avevo tipo 15 anni. E praticamente è stato come entrare in un fumetto, perché c'erano tantissime persone in cosplay vestite, era una cosa che non avevo mai visto, quindi è stato un'emozione fortissima, perché vedevo chi più fedelmente, chi meno, tutte persone che avevano realizzato quei personaggi che a me piacevano tantissimo. Però mi vergognavo come un cane a pensare di cominciare a fare cosplay.
Eh sì, perché inizialmente un po' tutti si vergogna a iniziare qualcosa, poi...
Sì, sarò giudicato.
Esatto.
Fino a che poi non, non ebbi una relazione con un ragazzo che faceva cosplay e che mi iniziò insieme a tutto un gruppo di Civitavecchia, mi chiese se volessi provare e ci ho provato. Infatti il mio primo cosplay è stato Orochimaru, cioè pure il cosplay di un uomo.
Ah ecco, e quindi vabbè.
Perché tra l'altro io ho scoperto, cioè mentre ci preparavamo anche per cercare notizie sul Torino Comics, che non, cioè una persona non fa sempre lo stesso cosplay. Cioè io pensavo che una volta che si iniziasse con un personaggio si finisse.
Invece no, si cambia ogni volta, giusto?
Beh, allora, dipende sempre dalla persona. Ad esempio conosco una ragazza, Francesca Tognazzi, che fa quasi esclusivamente cosplay di Lara Croft.
Oh,
perché alla fisicità, c'ha un viso adatto e lei ha questa passione per questo personaggio e a una fiera almeno una volta la porta, ma quasi sempre. Adesso l'ho vista variare con Katniss degli Hunger Games e anche Rey di Star Wars, però principalmente lei fa Lara Croft.
Ma anche
tutto.
Scusa se ti interrompo, anche perché cioè uno è vero che decide un po' il personaggio che gli piace, però deve anche essere in qualche modo un po' simile, perché è vero che il costume fa, però insomma anche la fisicità, appunto il viso, un po' deve essere, immagino.
Sarebbe meglio, cioè in realtà il cosplay nasce come hobby, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole. Poi se il risultato sarà migliore se ci sono delle somiglianze, quindi io non vado a fare ad esempio il cosplay di un personaggio, di una bambina, per dire, perché ok, magari... non lo so, mi piace, ci sto, mi sento a mio agio, però il risultato migliore lo avrà sicuramente qualcuno che ci assomiglia di più. Tuttavia nulla mi vieta di provare lo stesso, perché appunto è un hobby.
Sì, giustamente, quindi uno cerca di farlo più fedele possibile.
Sì,
ma poi...
no, infatti. Ma è più o meno quanto ci si mette per prepararsi proprio, cioè, non so, io so che domani devo andare al Lucca Comics.
Per dire.
Così.
Una fiera piccolissima.
Sì, esatto. Però, cioè, non lo so, tu dal mattino ti... cioè, penso che richieda delle ore di preparazione a livello di trucco e vestiti.
Dipende sempre dal personaggio, perché ci sono quelli che hanno ad esempio un trucco molto semplice, beauty, qui vabbè, è il trucco normale che
sì.
Si potrebbe fare una mattina o una sera, quindi uno... magari spesso si fanno anche le prove prima, cosa che io non riesco mai a fare, quindi improvviso sempre. Altrimenti sì, cioè, ci sono persone che anzi devono preparare addirittura body painting, quindi dipende, si può andare da diverse ore, cioè io quando devo andare in fiera con mia sorella probabilmente ci mettiamo sulle 3 ore a prepararci a testa, anche perché siamo lente, però vabbè, oppure essere più veloce, ad esempio io, visto che spesso lavoro in fiera con il mio ragazzo, lui ha degli orari più rigidi dei miei e quindi sono costretta a fare in fretta, quindi mi faccio bastare 1 ora, 3 quarti d'ora e poi scappiamo in fiera. Se invece devo andare con calma,
sì, uno si fa un po' più infatti tranquillo, ecco. E invece per i costumi, come, cioè uno inizia a prepararseli già diciamo settimane prima?
Sì, e più che altro li fa, ognuno si fa il proprio, ci si affida a, non so, delle sartorie, non
esatto.
So.
Allora, argomento lunghissimo. Allora, io faccio tutto da sola perché prima lo trovo più gratificante, poi mi piace proprio mettermi a lavorarci e poi è più economico.
Vabbè, quello ok, sì.
Un artigiano deve farti pagare il giusto per fare un lavoro manuale.
Sì.
E dipende poi dal costume quanto ci si mette, perché... ce ne sono i più semplici, quindi ad esempio una marinaretta scolastica che può prendere pochi giorni, a delle cose invece molto complesse tipo di armatura che richiedono molto più tempo. Io ad esempio sto lavorando proprio in questo momento mentre parlo con voi a un cosplay che mi servirà per maggio presumibilmente, però è lunghissimo da fare perché lo sto diventando tutto a mano, voglio morire. E quindi
ti supportiamo.
Parlo ora. Se no c'è chi commissiona, quindi lì o compra già pronto, hanno l'anima in pace perché avranno un prodotto finito, quindi è sicuramente molto più rilassante.
Sì, forse però meno appunto gratificante, perché insomma farselo proprio da soli e vedere il proprio prodotto poi in scena.
Per me sì, anche perché comunque io sto cercando di lavorare anche con la sartoria, quindi è comunque un allenamento per me continuare a fare cose. Perciò cerco di fare sempre tutto da sola. Penso che in vita mia ho commissionato un cosplay una sola volta ed era il mio terzo cosplay, ma perché proprio non sapevo neanche mettere il filo in un ago, aprile 2014 con Arachne, poi il resto l'ho fatto sempre per conto mio.
Perché tu da quant'è che fai cosplay?
Da settembre 2012, okay. Sempre Romix, io ormai sono
Sì.
Nata con quella fiera ormai.
Sì, affezionata, diciamo. Ma senti un po', io ho visto, diciamo, appunto ci siamo informati perché siamo io e Martina un po' estranei a questo mondo, però ho visto anche che si fanno gare di cosplayer. Sì. E ci sono dei criteri appunto per giudicare un buon costume o ci sono anche...
O semplicemente esteticamente, cioè...
O ci sono anche delle categorie in qualche modo da per giudicare?
Sì, assolutamente. Allora, io anzi... faccio spesso parte della giuria, io per la parte più sartoriale, diciamo, quindi innanzitutto c'è una giuria che dovrebbe essere abbastanza eterogenea, quindi ognuno esperto in un proprio campo. E ci sono anche le categorie per gareggiare, quindi c'è il miglior maschile, femminile, coppia, interpretazione, gruppo e così via, videogioco, eccetera, eccetera. Poi dipende sempre dalla fiera, che di solito più è... grossa, diciamo,
più ci sono più categorie,
neanche più o meno grossi.
Sì.
E naturalmente cioè quando si è in gara tutto quello che poteva essere tranquillo, cioè valutato tranquillamente nel caso di un hobby diventa invece importante. Quindi io ad esempio ti andrò a chiedere, se devo fare un confronto fra due persone, se il cosplay l'hai fatto tu o se lo hai commissionato.
Ah beh, certo, sì.
Giustamente, sì.
Vado a premiare il lavoro di una persona che se l'è fatto da zero, ad esempio.
Sì, sì,
oppure
sì.
Oppure l'interpretazione. Dipende sempre per che cosa si gareggia.
Sì,
ok.
E alle volte ci sono delle diciamo, interpretazioni molto semplici e cioè, lo dico in qualità proprio di giurata, di persone che magari... si buttano e dicono vabbè io gareggio, faccio qualcosa e poi basta, me ne vado. Si può fare anche così, però dipende sempre il livello al quale si punta, perché invece ci sono delle volte che vengono fatte delle esibizioni veramente spettacolari, quindi ci sono effetti speciali, ci sono cambi di costume e tutto in pochi minuti, quindi diventano dei lavori veramente complessi.
Mamma mia, davvero. No.
Beh, noi ti ringraziamo perché ci hai veramente aperto un mondo.
Sì, davvero, sì. E siamo stati davvero incuriositi da questo mondo e grazie che ce l'hai un po' spiegato a noi profani.
Cosplay, così non ne verrete più fuori.
Non ti promettiamo niente, ma vedremo.
Sì, quindi grazie mille, ti salutiamo.
Voi.
E noi ci ascoltiamo Hypnotize dei Coldplay.
Rusting in the rubble, running to a fame. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. Again and again.
Questa era Hypnotize dei Coldplay, che è l'ultimo singolo uscito della band, dopo Something Just Like This con i Chainsmokers.
Beh, direi dopo gli ospiti ci dedichiamo un po' alle rubriche, quindi iniziamo con la prima rubrica, che c'era una volta a Torino.
Turin, ma che bella Turin!
Allora, per la rubrica di oggi, c'era una volta a Torino, abbiamo deciso di parlarvi di una cosa un po' particolare, ossia la prima foto scattata a Torino. L'8 ottobre del 1839, ben 178 anni fa, Enrico Federico Just, uno dei pionieri della fotografia in Italia, scattò la prima foto in assoluto della città di Torino, e tra l'altro anche la seconda del genere in Italia.
Il soggetto preso in considerazione era la chiesa della Gran Madre, ripresa però da Piazza Vittorio, impressa su un daguerrotipo ovviamente ai tempi, sotto il regno di Carlo Alberto, e lo scatto è conservato nella Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino.
Sì, con toni trionfali ne diede notizia il giorno dopo la Gazzetta, qui di Torino, che dice: ci gode di poter annunziare che ieri venne operata fra noi, con singolare facilità e presenti varie intelligenti persone, una delle più curiose meraviglie dell'ottico-chimica dei nostri giorni. Vogliamo dire che fu immortalata con daguerrotipo, una fra le bellissime prospettive di questa capitale.
La foto venne data a lungo dispersa e fu ritrovata poi nel 1977 nei depositi della Galleria Civica d'Arte Moderna, appunto.
Sì, il giorno dopo, sempre la Gazzetta, scrisse...
Comparve in francese il primo annuncio, appunto, della che pubblicizzava la macchina capace di simili prodigi, e il tutto si poteva comprare per la somma di 300 franchi, mentre chi invece non voleva sperimentare, ma semplicemente acquistare le fotografie, poteva ordinarle per una cifra intorno ai 13-14 franchi.
Sì, non si sa bene quanto successo infatti abbia avuto l'annuncio, però la cosa che stupisce è il fatto che, dato il clamore e la novità tecnologica, non ci sono però dei ritratti del re Carlo Alberto, del quale non si ricordano riprese fotografiche. Ci rimangono invece foto di metà secolo che ritraggono Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour, Mazzini, Garibaldi e vari altri personaggi affascinanti del nostro paese e soprattutto della città di Torino.
Infatti, la chiesa della Gran Madre era stata scelta un po' perché è un soggetto caro alla dinastia Sabauda e eretta nel 1818, fu anzi inaugurata poi nel 51, quindi era appunto, visto che è fotografata nel 39, proprio nei primi momenti.
Sì, Gesti infatti gestiva a Torino, che è l'autore della fotografia, gestiva a Torino una delle più importanti aziende specializzate nella realizzazione di strumenti e attrezzature in ambito fisico, chimico, ottico e meteorologico. Era quindi un appassionato di fotografia che aveva studiato la daguerrotipia, che è questo primo procedimento fotografico in assoluto, sui manuali di Daguerre, che è un artista chimico e fisico francese vissuto nello stesso periodo.
E proprio lui insieme al figlio produssero una macchina per riprodurre immagini, che è di fatto il primo apparecchio fotografico della storia italiana, e grazie al procedimento da daguerrotipia furono in grado di sviluppare appunto immagini purtroppo non ancora riproducibili, in quanto il daguerrotipo era
sì, esisteva un'unica copia positiva.
Infatti.
Sì. E da quell'anno però Gest si dedicherà esclusivamente alla fotografia, abbandonando quindi l'azienda di famiglia, e l'anno successivo tradusse in italiano il manuale di Daguerre, da cui appunto prese ispirazione, aprendo la strada a tantissimi altri studi in Italia che utilizzavano questo tipo di procedimento. Quindi speriamo di avervi dato questa piccola curiosità sulla nostra città.
E lanciamo quindi la prossima canzone, gli Exotago con Quando sono con te.
Oggi siamo molto indie.
A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce in autonomia. E corre, corre, corre sotto i vestiti e urla e salta e lascia che saperi. Oh, quando sono con te sento dentro di me un frastuono, una musica che non so da dove viene e forse non ho un nome, la mia carezza mi invade. Quando sono con te sento dentro di me un frastuono, una musica che non so da dove viene e forse non ha un nome, ma la mia carezza mi invade. L'estate ci picchia addosso e l'alba ci illumina, un colore, una sfumatura, i tuoi capelli sul mio volto, e camminiamo insieme con un panino e tapere. E tutte queste montagne come ti stanno bene? E corre, corre, corre sotto i vestiti e urla e salta e lascia che saperi. Se non ho
siamo qui in compagnia del secondo ospite di questa puntata, che è Francesco Villa, che è uno degli organizzatori di So Far Sound qui a Torino.
Sì, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Ciao, e grazie a te di essere venuto qua.
Per chi si sta chiedendo che cos'è So Far Sound?
Lo chiediamo direttamente a Francesco, insomma. Spiegaci un po'.
Sì, allora, So Far Sound è un format di Secret Concert che in realtà è nato a Londra nel 2009 dai tre soci fondatori, che fondamentalmente si erano stancati di andare nei pub e sentire chiacchierare le persone mentre un artista si esibiva, e hanno deciso quindi di iniziare a organizzare dei concerti più intimi a casa. Questa cosa poi si è sviluppata fino al punto in cui
è nato
So Far Sound, è nato il format, prima a Londra, poi a Parigi, poi a New York, e poi ora siamo oltre 200 città nel mondo. E noi lo facciamo qui a Torino una volta al mese.
Esatto. E quindi praticamente, giusto per voi organizzate questi concerti in case o comunque in luoghi che sono stati offerti, diciamo, da...
Sì, soprattutto in luoghi non pensati per ospitare un concerto, diciamo.
Esatto. E c'è questo concerto appunto segreto, perché alla fine non si sa chi...
Sì,
suona fino a che non
sì,
si
in
vede.
Realtà tu se vai sul sito di So Far Sound c'è proprio la striscia di ricerca, puoi cercare la tua città e vedi se ci sono degli eventi in programma, puoi iscriverti all'evento e poi se entri all'interno della lista, insomma, dei partecipanti dell'evento il giorno prima ti arriva una mail dove ti dicono l'ora e il posto dove andare, e poi lì scopri chi suona. Ci sono tre band, fanno tre pezzi, e uno di questi viene registrato e viene poi prodotto un video che viene pubblicato nei canali di So Far Sound ufficiali.
Anche questa cosa l'ho trovata bellissima, perché cioè uno non va proprio per sentire quel determinato persona, che
ma
dice magari
per l'esperienza.
Per l'esperienza, sì, questa sì. È una cosa bellissima.
Questa è la cosa che infatti ci piace ogni volta, ed è il motivo per cui continuiamo una volta al mese a continuare questo format, perché è assolutamente un'esperienza. L'idea di base che c'è sotto tutto è quella della condivisione, quindi io condivido il mio tempo per organizzare, l'artista condivide il suo tempo e la sua performance, gli ospiti insomma condividono sia una serata, perché in qualche modo si affidano a noi che organizziamo tutto senza sapere chi suona, e dall'altra parte sono anche invitati a portare qualche cosa da condividere la sera. Non è molto molto semplice.
Sì, tra amici quasi.
Cosa?
Tra amici, dico.
Sì, esatto, assolutamente, assolutamente. Poi è proprio quella l'atmosfera che...
Sì, perché si crea proprio un luogo intimo. Cioè ci raccontavi che c'è proprio il silenzio e c'è un rapporto abbastanza stretto tra l'artista, gli artisti e il pubblico.
Assolutamente, sì, l'idea è proprio quella che ci siano due momenti: uno in cui si fa casino, quindi applausi, dall'altra parte quando l'artista suona c'è bisogno del massimo silenzio. Questa è proprio la caratteristica del format, che effettivamente poi nella realtà appunto ha delle conseguenze vere, non so come dire.
Sì, cioè anche l'artista
poi si rende conto della differenza di suonare magari in un locale piuttosto che venire a So Far, molto più intimo, dove appunto ci sono anche solo 20-30 persone che ti guardano in silenzio e fa un certo effetto, ecco.
Sì. Anche perché magari appunto in un locale uno può, mentre suona, dice magari uno non mi sta ascoltando perché sta parlando con un altro, uno non mi sta ascoltando perché beve, e quindi non c'è neanche, come dire, la cosa di dire se sbaglio mi sente proprio quello. Invece se c'hai...
E tutta l'attenzione focalizzata su di lui.
Sì,
e anche, cioè lo dico perché, vabbè, io suono il piano. Sì, artista. Vabbè, suono il piano e mi è capitato di fare qualche concertino giusto così per... Però c'è l'emozione comunque di sapere che ti guardano,
sì,
e sapere soprattutto che stanno ascoltando te è una cosa
assolutamente.
Quindi immagino che anche avere proprio 30 persone focalizzate su di te sia... emozionante.
Anche tu che mentre stai ascoltando, cioè se fai un movimento
si sente.
È molto, molto intima la situazione, molto bella.
Ma in Italia hanno partecipato artisti più o meno famosi o si tratta sempre di band emergenti?
Allora, ci sono molte band emergenti ovviamente, Noi facciamo Sofar da un po' più di un anno. Abbiamo iniziato a farlo regolarmente a gennaio dell'anno scorso.
Okay.
E siamo comunque una delle città, la prima città inquinata in Italia è Milano. Poi c'è stata Brescia, Verona, Trieste, poi siamo arrivati noi, poi c'è ancora Roma, c'è Napoli, c'è Firenze, quindi stanno aumentando sempre di più. Sì. Ovviamente ci sono molti artisti del panorama un po' più underground che hanno partecipato. A Milano, stavo guardando l'altro giorno, sono venuti anche i 77 Bombay Street, che insomma, ma in generale anche noi stiamo notando che man mano più andiamo avanti più ci sono artisti da fuori che fanno un tour magari europeo e sapendo di Sofar Sound ci chiedono di poter venire.
Perché infatti una cioè è l'artista che contatta voi o siete più voi?
Entrambi. Quello dipende.
Ah, okay, okay.
Sì, dipende molto dalla situazione. Spesso in questo momento anche secondo me, soprattutto insomma, avere uno storico pian
sì,
piano
certo.
Che si sta formando, ci sono artisti che ci scrivono da Londra piuttosto che da New York, ma anche dall'Australia. Cioè,
sì,
questo è anche
bellissimo.
Il bello del format, che ci scrivono e ci dicono: ciao ragazzi, io sono vicino a Torino, che ne so, a fine maggio,
sì, okay.
Se organizzate qualcosa, facciamolo, ci sono. Sì, sì, sì. E quindi poi ti permetto anche di conoscere persone che stanno facendo un'esperienza del genere, insomma, che insomma come confronto, è un confronto molto,
sì,
molto bello, molto costruttivo.
Ma mi stavo chiedendo, visto che poi uno appunto chiede di iscriversi e poi gli arriva l'email, ma voi come selezionate, cioè se c'è un
numero eccessivo,
di persone? Ma
allora,
che si
quello
iscrive.
Ovviamente dipende dalle location. Noi solitamente cerchiamo di trovare location che siano al di sopra delle 50 persone più o meno. Questo perché ad oggi noi ogni volta abbiamo sempre un numero fisso di base, diciamo, di iscritti. E quindi ovviamente l'ideale sarebbe farli entrare tutti, non sempre riusciamo. Come ordine solitamente noi cerchiamo di far entrare prima quelli che non sono mai venuti.
Almeno sperimentano un po' poi.
Sì, esatto. Ovviamente quello che ci piacerebbe è riuscire a trovare ogni mese un posto dove poter far dove poter confermare tutte le persone.
Sì. Perché per le location, cioè le scegliete voi?
Sì, poi anche molto funziona anche col passaparola.
Ok,
noi abbiamo fatto sia dalla casa privata all'ostello, all'atelier di moda. Andiamo un po'
okay,
dovunque,
okay,
ecco.
Sì.
Fortunatamente, diciamo, ogni volta chi ci ospita è sempre stato contento finora dell'esperienza, e quindi in realtà magari capita che ci dica: ah, guardate, ne ho parlato con una mia amica,
okay,
che ha un
sì,
posto, quindi vi passo il contatto. Finora è andata, funziona così.
Sì.
C'è tutta
sì,
questa cosa di
sì,
condivisione.
Sì, anche perché, appunto, perché poi giova a tutti, cioè giova sia chi ospita...
Sì.
L'evento che all'artista.
Esatto, sì, sì, sì. E poi, insomma, alla fine sono tutti contenti. Quindi
infatti,
è la cosa migliore, perché poi ne parli anche magari la sera dopo,
certo,
con l'amico che gli dice: ho fatto questa cosa qua, che figo. Poi hai il video, insomma.
Sì,
no, infatti, Nico, tu sei già iscritto, io mi voglio iscrivere.
Devo ancora andarci, ma...
No, adesso ci andiamo assolutamente.
Quindi, giusto per riassumere, se uno vuole partecipare va su Sofar Sound, cerca la città.
Sofarsound.com.
Esatto, cerca la città, si iscrive,
sì,
e poi gli compare gli eventi che fate.
Sì, esatto.
E voi ci si può iscrivere.
Ci si può iscrivere, esatto.
Quindi, e poi bisogna stare attenta alla mail, se ti arriva, sei stato selezionato.
Esatto,
diciamo.
esatto. E ne facciamo uno al mese. Quello di aprile lo facciamo il 12 aprile. L'abbiamo fatto
il 12 aprile.
E poi, insomma, a maggio deve ancora uscire, ma... Sì.
A breve ci sarà,
sì. La data.
Okay.
Quindi mi raccomando, tutti iscritti a Sofar Sound. Cioè...
Sì, più che altro volevamo farvi conoscere questo progetto.
Infatti,
perché
magari non si, appunto, sta nascendo in Italia pian piano, però è troppo figo, quindi sì, partecipate, mi raccomando.
Quindi ringraziamo tantissimo Francesco
grazie
per
essere venuto qui. E noi ci ascoltiamo Let's Start Tonight dei One Republic. Love, time, death. Let's begin there.
I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh, I know that this love is pain, but we can't cut it from out these veins, no. So I'll give the lies and you love the dark. We're leaving this room till we both feel more. Don't walk away, go all your ways. This ain't love, it's pain. Well, darling, let's hurt tonight. Oh, say all of the things that we couldn't before. Won't walk away, won't roll my eyes. Say love is pain, well darling, let's hurt tonight. If this love is pain, then honey, let's love
tonight. Ed eccoci quindi di nuovo insieme. Dopo l'intervista a Francesco direi di dedicarci quindi alla seconda rubrica di questa puntata, che è Non solo Savoia.
Allora, per questa puntata di Non solo Savoia abbiamo deciso di parlarvi di un pianista, compositore, direttore d'orchestra di fama internazionale. Si tratta di un torinese di 44 anni, Ezio Bosso.
Allora, Ezio Bosso è nato nel 71 a Borgo San Donato, afferma la sua famiglia essere l'unica piemontese del caseggiato, e in quegli anni era la Torino della città di piombo, la Torino degli anni di piombo, una città operaia. E afferma, diciamo in un'intervista afferma: io ero un bambino da socialità differente, anziché parlare e parlare come fanno in tanti, preferivo ascoltare, e ascoltando percepivo parecchie cose.
Sì, ha imparato a leggere lo spartito prima ancora delle lettere, e a 4 anni già sapeva suonare.
Già prodigio.
Sì, frequenta, come noi proprio,
sì.
Ha frequentato il conservatorio a Torino, ma lo abbandona per i comportamenti un po' troppo violenti del suo maestro. Infatti un giorno nell'aula, quando questo presunto maestro lo stava maltrattando, è entrato un signore coi capelli grigi. Si è seduto e ha chiesto a Ezio di ripetere l'esercizio che stava eseguendo, e quando ha finito, rivolgendosi all'insegnante, disse: a me sembra molto bravo, perché grida?
E questo signore dei capelli grigi era proprio John Cage, un famoso compositore teorico statunitense del Novecento, famoso per i suoi 4 minuti e 33 secondi
Di assoluto silenzio.
Di assoluto silenzio, sì, una composizione per tutti gli strumenti, perché non si fa assolutamente nulla.
Sì, Ezio Bosso da ragazzino per 3 anni è stato bassista degli Statuto, presto abbandonati per la musica classica. A 16 anni avviene il debutto come solista, E inoltre ha firmato anche la colonna sonora di Io non ho paura di Gabriele Salvatores.
Nel 2011 ha dovuto sottoporsi a un intervento al cervello per l'aspoltazione di una neoplasia. E questa, diciamo, intervento lo ha precipitato, secondo le sue parole, in una sorta di buio. Dopo l'intervento, infatti, è stato colpito da una malattia autoimmune e aveva disimparato a parlare e a suonare, quindi ha dovuto riprendere tutto da capo, ma senza mai fermarsi.
Sì, il suo primo album si intitola 12 stanze. E in pratica il suo pensiero è che viene ripreso da una certa filosofia che vede la vita come composta da 12 stanze, 12 stanze in cui lasceremo qualcosa di noi che ci ricorderanno, 12 stanze che ricorderemo solo quando saremo arrivati all'ultima.
E ma... nessuno può ricordare la prima stanza dove è stato, ma pare che questo accada in realtà soltanto nell'ultima che raggiungeremo. E stanza significa anche un po' sia fermarsi ma anche affermarsi.
Sì, lui ha dovuto percorrere come ogni uomo stanze immaginarie per necessità. Nella vita ha avuto momenti in cui entra in una stanza che non gli è molto simpatica, come dice lui, ed è la stanza in cui si ritrova bloccato, una stanza che diventa buia, piccolissima, ma allo stesso tempo immensa e impossibile da percorrere. In questi momenti si pensa che non riuscirà mai ad uscire da questa stanza, ma dice che anche lei comunque in fondo le ha regalato qualcosa, perché gli ha ricordato la sua fortuna, ha imparato a giocare con lei e questa stanza è anche una poesia.
Infatti, a Torino afferma andare da Pietro in via San Domenico, che era aperta una vita fa, così dice, da un sardo che faceva panini buonissimi, adesso, queste sempre parole sue, gestito da veneziani che fanno lo spritz
come si deve.
Come si deve, infatti.
Sì, abbiamo infatti scelto Etzebos perché, oltre a essere nato a Torino, è particolarmente legato a questa città, che ha segnato un po' l'inizio e la sua formazione come pianista e come grande compositore. Quindi
direi di chiudere
questa rubrica. E per far felice il nostro regista, che quest'oggi è Ale, ci ascoltiamo Scars to Your Beautiful di Alessia Cara. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand. She's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. Oh, 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 oh. Questa era Alessia Cara con Scars to Your Beautiful.
Quindi ora respiri profondi, via lo scioglilingua perché ci sono i nostri 120 secondi di mostre. Iniziamo con Torino che legge, terza edizione dal 18 al 23 aprile, accende la passione per il libro, la lettura coniugando animazione, approfondimento culturale, aggiornamento professionale ed eventi in piazza. Tanti 300 appuntamenti, luoghi eterogenei, tra biblioteche, librerie, scuole e tant'altro. Tutte le informazioni su www.torinochelegge.it.
Dagli anni 60 agli anni 60, un secolo dopo l'unità d'Italia, la Pop Art presso il Museo Nazionale del Risorgimento, dal 21 aprile al 17 settembre, gli anni 60 dell'Ottocento agli anni 60 del Novecento, un circuito di immagini e suggestioni tra l'Italia dell'unificazione e quella del boom economico. La mostra inaugura la nuova stagione del museo sotto la direzione di Ferruccio Martinotti, che è curatore insieme a Luca Beatrice.
Corpi attraverso i confini, la Fondazione MERS fino al 30 aprile. Nell'ambito della Biennale Democrazia, la Fondazione MERS ospita un progetto di mostra che riflette sulle crisi del nostro tempo, cioè la condizione dei migranti. L'idea di partenza nasce da una riflessione su come le narrazioni e le immagini possono offrire migliaia di persone che a rischio della vita raggiungono l'Europa.
La staffetta della memoria presso Palazzo San Celso, Polo del Novecento, 25 aprile, in occasione delle prossime celebrazioni della Festa della Liberazione, il Polo del Novecento organizza un'intensa giornata di appuntamenti e iniziative per dar vita a una vera e propria festa di aprile.
Missione Egitto 1903-1920, l'avventura ecologica del MAI, missione archeologica italiana al Museo Egizio fino al 20 settembre, racconta appunto il MAI e la Fondazione Ernesto Schiaparelli con 11 campagne di scavo svoltesi tra il 300...
L'Italia di Magnum, Terry, Cartier Persona, Paolo Pellegrin, Camera Centro Italiano per la Fotografia, fino al 21 maggio. Una straordinaria carrellata di oltre 200 immagini che raccontano la cronaca, la storia e il costume del nostro paese negli ultimi 70 anni.
La stampa fotografa un'epoca fino al 22 maggio, Palazzo Madama, Corte Medievale. La stampa compie 150 anni e attraverso fotografie e documenti si racconta la storia del quotidiano.
Dalle bombe al museo 1942-1959, presso la GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, fino al 14 maggio, una rinascita che si afferma con la ricostruzione della nuova Galleria d'Arte Moderna di Torino dopo i bombardamenti del 42.
E infine Bruno Munari, artista totale, fino all'11 giugno al Museo Ettore Fico si racconta la storia dell'artista che si distingue nella cultura artistica internazionale del XX secolo.
Sì, fuori tempo c'erano ancora Crossroads e il Titanic, ma li sapete già, ve li abbiamo già detti settimane scorse. Oddio,
bene,
che fatica, mi hai rubato tantissimi secondi.
Vabbè, continuo, un po' ci alterniamo,
continuo,
no?
Continuo a parlare.
Continuo a parlare, vabbè, adesso continuo a parlare perché... diciamo che ormai il nostro tempo qui è finito.
Finalmente.
Dai,
questa è stata una puntata ricca di ospiti e di curiosità.
Quindi spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, ascoltateci prossimo mercoledì, sempre alle 19 su www.ondequadre.pulito.it.
E per qualsiasi cosa mandateci tanti saluti a torinofreetime@gmail.com.
E anche i social, mi raccomando,
sì.
Seguiteci.
Esatto. Un saluto e ci vediamo prossima settimana.
Ciao, ragazzi.